Sera e marito si trovavano a passeggiare in quei luoghi ad osservare quanto stava accadendo, non avessero una loro curiosità personale, che peraltro è anche un elemento immediatamente percepibile e una spiegazione più facile di quella invece un po' arzigogolata e confusa e oscura quasi che dà al pubblico ministero. La spiegazione più semplice è che una serie di persone si siano trovate in una situazione di contestualità della commissione di fatti di danneggiamento o di altri fatti, perché incuriositi da quello che stava avvenendo. Altre prove sull'appartenenza dei medesimi a contesti collettivi, che siano il blocco nero piuttosto che altri contesti collettivi, il pubblico ministero non ce le dà. Non ce le dà, e quindi arriva a parlare del rafforzamento da parte della folla del proposito criminoso, scivolando nella responsabilità di mera presenza, perché veramente un minimo per avere il rafforzamento del proprio criminoso è necessario. Deve esserci un minimo di sostegno psicologico tale per cui, se mancasse quello, il fatto sarebbe commesso con maggiore difficoltà. Non sarebbe commesso, ma magari sarebbe commesso con maggiore difficoltà. Però io veramente mi chiedo, nei fotogrammi in cui vengono ritratti molti degli imputati mentre semplicemente passeggiano o osservano, quale sia stato l'apporto dato a rendere meno difficile la commissione del reato. E allora io a questo punto vado ad analizzare le singole posizioni delle persone che non hanno o hanno solo in parte imputazioni che riguardano via Tolemaide, che invece si trovano molto più spesso a versare in una condizione come quella di cui si discuteva in questo momento, ovvero che sono molto spesso imputati per il mero fatto di essere presenti sui luoghi. E possiamo partire dalla situazione di Dario Ursino. Dario Ursino alle 12.45 è in piazza Tommaseo e visibilmente passeggia, poi è in corso Sardegna e ugualmente passeggia, peraltro passeggia in senso contrario agli altri manifestanti, nel senso che ci sono dei manifestanti che vanno in una direzione e Dario Ursino va nell'altra, poi forse torna un po' indietro, ma comunque è lì e non commette nessun reato. Alle ore 14 è al Diperdì di Piazza Giusti, anche in questo caso osserva, poi è in via Canevari, si guarda in giro e la persona che poi è stata identificata per essere Morasca Ines raccoglie qualcosa da sopra un autoveicolo, perché ricordiamolo che nel momento in cui il D per D viene danneggiato, molti dei generi alimentari che si trovano al suo interno vengono anche portati all'esterno nell'ambito, nella stretta contestualità di quell'evento, per cui in realtà molte persone che troviamo in possesso di generi alimentari non sono neanche entrate all'interno dell'esercizio commerciale, ma semplicemente hanno raccolto cose che si trovavano già fuori. E questo è quello che sembra fare Dario Ursino, anzi neanche lui, ma la persona che si è ritenuto di identificare per Morasca Ines, nel senso che questa persona prende un pacco, sembrano uova, poi io non ho fatto un grande studio, ma sembra un pacchetto di uova, mentre nell'altra mano c'è una bottiglia di spumante, o sembra uno spumante. C'è poi l'episodio dell'aggressione al fotografo, anche in questo caso Dario Ursino è sicuramente presente, però non fa nulla, guarda quello che sta accadendo e poi si allontana. Sul ponte di Terralbo uguale, guarda, e c'è una sola immagine in cui Dario Ursino fa qualcosa, io non vorrei dire di più, ma qualcosa di diverso da guardare, che non sia appunto quella che lo ritrae davanti al D per D. Ed è una foto in cui Dario Ursino solleva uno skateboard ed è a distanza ravvicinata, poi chissà quanto ravvicinata, perché molte delle fotografie ce l'hanno insegnato il procedimento, ce l'ha insegnato il procedimento su piazza Alimonda, sono fatte con un teleobiettivo, per cui in realtà quale sia veramente la distanza che separa Dario Ursino da quel bancomat non lo sapremo probabilmente mai, ma poniamo il caso che fosse a distanza ravvicinata. Cosa ci dice quel fotogramma? Ci dice che Dario Ursino sta sollevando uno skateboard, può averlo fatto per scrollargli la polvere, può averlo fatto per guardarlo sotto, può averlo fatto per volerlo veramente usare per danneggiare il bancomat, ma poi averci ripensato. Comportamento che nel nostro ordinamento non viene punito. Ma tutto questo noi non lo sappiamo, il pubblico ministero ci dice che l'ha usato per danneggiare, ma noi tutto questo non lo sappiamo, non abbiamo prova né in un senso né nell'altro. Abbiamo però degli elementi che ci fanno dire che in realtà Dario Ursino non può essere accusato di essere in concorso morale con nessuno degli accadimenti che gli si svolgono davanti agli occhi, ed è qualcosa veramente di molto semplice, perché ricordiamolo che le ricostruzioni fatte da parte della procura funzionano fino a che non ci sono altre ricostruzioni che in qualche modo possano comprendere tutti gli elementi di prova e darne una spiegazione diversa. Bene, la spiegazione relativa a Dario Ursino è molto più semplice. Noi vediamo questo ragazzo relativamente giovane, con gli occhiali, ce lo ricordiamo tutti, ha la sua magliettina bianca, ha un paio di pantaloni corti con i tasconi e un paio di scarpotte da ginnastica. Dario Ursino è a volto scoperto. Dario Ursino è a volto scoperto e non si travisa mai. E voglio dire, è tutto tranne che l'atteggiamento di una persona che si ha, diciamo così, in proposito, comunque rafforza il proposito criminoso di chi sta compiendo dei danneggiamenti. Poi sì, magari raccoglie dei generi alimentari dal D per D, chissà se dentro o fuori, ma è obiettivamente un po' poco per un dolo di devastazione e saccheggio, anche perché Dario Ursino questa cosa la fa in un momento in cui ci sono già parecchie persone che entrano e sono nel D per D e si trovano lì davanti, e non sono manifestanti che operano dei danneggiamenti, ma sono curiosi o persone che, approfittando del fatto che alcuni generi alimentari, peraltro tanti, verranno comunque buttati via, andranno distrutti, ne prendono alcuni e per consumarli. Comportamento magari deprecabile, ma sicuramente non di devastazione e saccheggio. Ugualmente o molto similmente per Cucomarino Carlo. Cucomarino Carlo viene ripreso in corso Torino alle 12.30, in piazza Tommaseo alle 12.45, mentre non fa assolutamente nulla. Fra l'incrocio fra Tommaseo e corso Buenos Aires, mentre si trova prima fra i manifestanti e la polizia, e poi ripara, nel momento in cui partono i lanci dei lacrimogeni, ripara dietro i cassonetti posti a difesa dai manifestanti. Anche in questo caso rimane lì dietro per un certo tempo, ma non fa assolutamente nulla. Non abbiamo un'immagine di Carlo Cucomarino che in quella situazione lanci nessun oggetto. Alle 13 fra via Montevideo e Tolemaide non fa nulla, alle 13.30 fra via Tolemaide e corso Torino e non fa nulla, alle 13.50 in corso Sardegna e ugualmente non fa nulla, alle 14.15 è davanti al D per D con in mano un sacchetto e forse ha asportato degli oggetti e dei generi alimentari o meno dal D per D. Peraltro la situazione in cui Cucomarino eventualmente, ma anche qui la prova un po' manca, asporta questi generi alimentari dal D per D o fuori dal D per D, anche in questo caso sicuramente lo fa in una situazione che non è quella della contestualità dei danneggiamenti, perché se noi vediamo un bel campo lungo che è fra le foto che il pubblico ministero ha inserito nel DVD personale di Cucomarino, ci rendiamo conto che la strada è quasi totalmente sgombra ormai e che vi sono una pluralità di curiosi e di persone che approfittano, possiamo dirlo un po', dell'occasione di poter prendere dei generi alimentari che andrebbero comunque distrutti, ma non sono certamente manifestanti. Fra di loro, e l'abbiamo detto mille volte, ci sono anche, c'è anche un cameraman della RAI. Alle 14.45 Cucomarino è in via Casaregi, se fa quello che nella zona in molti fanno, ovvero lancia dei sassi su un blindato che ha appena caricato e che poi si allontana. C'è poi l'episodio Saccardi, sul quale ho già detto, in merito alla gravità dello stesso e alla misura temporale del medesimo, e rispetto al quale la figura di Cucomarino Carlo ricopre esattamente quelle che sono state le parole del tenente Saccardi, che a un certo punto dice: ci sono state persone che hanno provato a bloccare l'azione, me ne ricordo una, era disposta frontalmente davanti a me. Cucomarino Carlo è posto frontalmente davanti al tenente Saccardi e in più sta facendo un gesto inequivoco con la mano, che è un gesto di fermatevi. E ciò nonostante l'aggressione al tenente Saccardi, benché Cucomarino Carlo non lo stia neanche toccando, ma stia facendo un'altra cosa, stia facendo un gesto che veramente parla da solo e stia dicendo fermatevi, viene posta a carico di Carlo Cucomarino. alle 15.15 ha inviato le maide ma non fa nulla. Il sabato Carlo Cucomarino non va neanche alla manifestazione. Carlo Cucomarino rimane presso il campeggio di Via Maggio, che era il campeggio dove si ritrovavano una parte di manifestanti, e in quel campeggio verrà arrestato, verrà poi anche successivamente rilasciato in brevissimo tempo, e il procedimento a suo carico verrà archiviato. Ma Carlo Cucomarino il sabato neppure va alla manifestazione internazionale, perché si sarà spaventato, perché non aveva più avuto voglia, perché sarà stato nauseato da quello che aveva visto il giorno prima, non lo sappiamo, ma sicuramente il sabato lui in manifestazione non ci va, perché lo arrestano. Anche per lui la pena richiesta è estremamente elevata. E veniamo adesso al caso di Francesco Puglisi, e sono vicina a terminare. Francesco Puglisi, che si è meritato in questo procedimento il soprannome di Molotov, per cui sicuramente si tratta, così uno dice, sicuramente è un personaggio con una sua pericolosità, sicuramente con dei reati consistenti a suo carico. In realtà Puglisi Francesco il giorno 20 non ha immagini in cui stia commettendo nessun reato o atteggiamento offensivo, se si esclude il lancio di un'unica bottiglia in via Casareggis, bottiglia vuota, assolutamente vuota e non ordigno incendiario. Durante il cosiddetto assalto al blindato, Puglisi Francesco è lì che si trova in mezzo agli altri manifestanti, ma non fa assolutamente nulla, se non, e questo può essere forse un gesto contrario all'etica, contrario al buon gusto, c'è un momento in cui Francesco Puglisi esulta di fronte a questo blindato danneggiato, anzi avendolo alle spalle, e un fotografo lo riprende in questo suo gesto di esultanza. Ripeto, può essere un gesto eccessivo, è anche deprecabile, ma sicuramente non è un gesto che comporti, che possa comportare, che sia una fattispecie di reato. Il giorno 21 succede qualcosa che è molto simile su Puglisi Francesco di quanto affermato dal collega Sommovigo in ordine alla suggestione che viene operata sul suo imputato dal pubblico ministero, nel senso che sul giorno 21 la visione del DVD personale di Puglisi Francesco conduce l'osservatore in una dinamica che io veramente non esito a definire anche perversa, nel senso che Puglisi Francesco è sicuramente in corso Marconi fra le 14.30 e le ore 15. Sicuramente ci sono due o tre sue foto fatte da Baldassarri che lo ritraggono con in mano delle bottiglie incendiarie. Peraltro non ce n'è neppure una in cui queste bottiglie incendiarie vengano lanciate. Ma questo, diciamo così, lo diciamo fra le righe. Ma nel DVD di Puglisi Francesco ci sono anche le immagini, per esempio, relative alle due auto, alla Toyota Corolla e alla Fiat Brava, macchine che sono state in effetti date alle fiamme. Però nell'immagine che riguarda la Fiat Brava c'è l'auto, ci sono decine di manifestanti intorno a quest'auto, e io Puglisi Francesco però non l'ho visto. Puglisi Francesco non c'è. E devo dire che io ci ho studiato parecchio, perché mi sembrava impossibile subito, perché dicevo, ma se hanno messo questa foto, in qualche modo ci sarà fra queste decine di manifestanti che circondano l'auto, e invece non c'è. Per la Toyota Corolla in realtà Puglisi c'è, nel senso che è lì vicino, ma non compie nessun atto materiale, non sta dando fuoco alla macchina, non ha nulla in mano che ci possa far pensare che dia fuoco alla macchina. Peraltro, non mi ricordo per quale delle due auto, ma credo per questa seconda, c'è anche un test che vede la persona che materialmente, probabilmente, appicca il fuoco all'auto e dice trattarsi di un giovane biondo, piuttosto magro, ripeto appunto giovane. Puglisi Francesco, all'epoca dei fatti, sì, non era sicuramente vecchio, ma sicuramente non è particolarmente magro, sicuramente non è biondo perché non ha i capelli, quindi sicuramente non si tratta di lui. Ma nel suo DVD personale ci sono anche moltissime fotografie che riguardano i danneggiamenti, sicuramente ingenti, degli esercizi commerciali di Corso Marconi, fra questi la Gossita Finco e la Cisalpina Tours e l'autosalone Ciaburri. Ora, è veramente una battuta, ma può veramente Francesco Puglisi aver fatto tutto questo? Ma dovrebbe essere veramente un supereroe, dovrebbe essere l'uomo torcia dei Fantastici 4 per essere riuscito a dar fuoco a due auto e a tutti questi edifici commerciali che sono piuttosto grandi. Evidentemente tutte queste fotografie entrano nel suo DVD personale con un meccanismo veramente suggestivo, per cui non è sufficiente dire che Francesco Puglisi ha delle bottiglie probabilmente Molotov in mano, ma bisogna dire che ha danneggiato tutti quegli edifici commerciali, che ha fatto tutto lui in quella giornata. Peraltro sulle bottiglie incendiarie io mi permetto una citazione, probabilmente veramente l'ultima, di un comandante di plotone dei carabinieri nel teste romano, l'udienza del 22/2/2005, che dice: poteva capitare che qualcuno utilizzasse qualche dire ordigno, una parola forte, qualcosa di incendiario, niente di eccessivamente pericoloso per essere chiari, però delle bottiglie di vetro con un liquido infiammabile e qualcosa che veniva acceso al momento un attimo prima del lancio, quindi era un qualcosa che poteva forse più spaventare che effettivamente col senno di poi, almeno che effettivamente fare del male. Questo non lo dice Francesco Puglisi, lo dice un comandante dei carabinieri. Per terminare, su Francesco Puglisi ci sono ancora alcune foto, sempre nelle quali ha delle bottiglie probabilmente incendiarie in mano, e un'altra immagine in cui con una bottiglia incendiaria nuovamente si fa riprendere in un atteggiamento forse esultante dal sottopassaggio di Brignole. Tutto questo però ci dimostra molto chiaramente una cosa, che rispetto alla teoria del pubblico ministero, per cui il concorso esiste perché c'è in qualche modo l'appartenenza ad un aggregato collettivo che si muove, anche se non c'è proprio che un certo, ma si muove per le strade di Genova, Francesco Puglisi è l'esatto contrario di tutto questo. Francesco Puglisi nella giornata del sabato partecipa al corteo delle tute bianche e agli eventi che si svolgono all'intorno. Il giorno successivo, quando peraltro neppure il pubblico ministero arriva a dirci che ci sono dei gruppi che si muovono in modo organizzato, Francesco Puglisi si muove in maniera autonoma, per cui è un po' qui un po' là, ma sicuramente non lo possiamo inserire nell'ambito di un discorso neanche lattamente collettivo. E vengo all'ultima posizione da me assistita, che è Paolo D'Ammicco. Su Paolo D'Ammicco ci sono sicuramente dei problemi che vengono prima della discussione sulle eventuali responsabilità del medesimo, e che sono dei problemi di identificazione, nel senso che l'unico elemento è la persona identificata per Paolo D'Ammicco sta su uno scooter che è di proprietà della fidanzata di Paolo D'Ammicco, ma l'unica cosa, l'unico altro elemento oltre a questo, che però non ci dice se sullo scooter c'è il fidanzato o c'è un amico della fidanzata di Paolo D'Ammicco, è la comparazione fisionomica, che però io veramente sono due righe, ve le leggerei per chiedermi poi, senza farla troppo lunga, se nel nostro ordinamento può essere considerata sufficiente ai fini dell'identificazione. La comparazione fisionomica dice: ci sono caratteristiche somatiche similari nei seguenti termini, correlazione nella struttura morfologica e dimensionale della linea di contorno cranico-facciale, della direzione del dorso del lobo del naso, delle dimensioni generali della bocca e della forma del mento. Io credo che sia una descrizione che si può tranquillamente attagliare a alcune decine di migliaia di persone. Dopodiché Paolo D'Ammicco che cosa ha fatto? Quali sono le fotografie che lo ritraggono? Ce n'è sicuramente una che lo ritrae di nuovo al di per di. Al di per di, dal quale esce con un sacchetto in mano, nel quale presumibilmente ci sono dei generi alimentari. Peraltro è la stessa procura che con le ultime allegazioni ci dice che in realtà il D'Ammicco, nel momento preciso in cui avvengono i danneggiamenti al di per di, si trova ancora a bordo dello scooter. E sul fatto che D'Ammicco arrivi successivamente soccorrono anche le immagini in cui c'è il solito via vai e non vi tedi ulteriormente sul punto, di giornalisti, di curiosi e di persone che nulla hanno a che fare con il danneggiamento avvenuto prima. E su questo peraltro c'è un test della procura, che è il test Pignatelli, test terzo persona abitante, che ci dice: successivamente ai danneggiamenti, quelli che entrano poi al di per di sono gente normale, tra virgolette, semplici curiosi. E che il D'Amico sia curioso è ovvio, perché le uniche altre foto che ci sono a suo carico, la persona che per comodità chiamiamo D'Amico, sono fotogrammi in cui lo stesso è a bordo dello scooter mentre guarda quello che accade, peraltro in un caso non sta neanche accadendo nulla di particolare, o altrimenti fotogrammi che lo ritraggono in piazza Tommaseo mentre osserva quello che accade e poi scappa. All'arrivo della polizia Paolo D'Amico cosa fa? Si contrappone? Paolo D'Amico scappa a gambe levate, questo fa, e raggiunge probabilmente nuovamente il suo scooter con il quale si sposta in altre zone della città a vedere quello che sta accadendo. Fa l'osservatore Paolo D'Amico. Tra l'altro c'è una foto in cui è lì sullo scooter, si fuma una sigaretta e guarda quello che accade, e non vi sono in atto comportamenti né di danneggiamento né di contrapposizione alle forze dell'ordine. Anche per Paolo D'Amico è stata chiesta una pena elevata per il reato di devastazione e saccheggio. Io a questo punto mi rifaccio integralmente, anche per brevità, per stanchezza, a quanto hanno detto i colleghi, e in ultimo oggi i colleghi Sommovigo e Galasso, in merito alle scriminanti, alle cause di giustificazione, ritenendo peraltro che sussistano tutte quelle citate, in primo luogo sicuramente la legittima difesa. Deposito conclusioni scritte, conclusioni vere e proprie scritte per tutti gli imputati. E faccio soltanto due osservazioni su questa parte, che sono relative una alla richiesta delle parti civili, di una parte civile di risarcimento del danno di immagine, e sulla quale veramente spendo proprio soltanto due parole, ma perché forse la memoria di tutti noi è un po' così, ovviamente passando il tempo ci si dimentica, ma in realtà quello che accadeva in quel periodo, fortunatamente ce lo ricorda la carta stampata, e l'immagine guastata dell'Italia nel mondo in quel luglio del 2001 era quella per cui una ventina di stati, fra cui tutti quelli europei ed altri, chiedevano conto al nostro governo del trattamento ingiustificato ricevuto dai propri cittadini nella caserma di Bolzaneto, nella scuola Diaz o durante i fatti di piazza. Sulla stampa internazionale gli articoli che si potevano osservare, questi sono quelli per esempio del 30 di luglio, sono il Daily Telegraph, trattamento alla dittatura del terzo mondo, l'Herald Tribune, il G8 è finito, avremmo potuto fare a meno di questo circo, The Observer, violenza spaventosa e abuso sistematico da parte della polizia italiana, The Independent, avevamo l'impressione che l'Italia fosse un rispettato membro dell'Unione Europea, quel club molto esclusivo che richiede ai suoi soci di soddisfare altissimi standard sui diritti dell'uomo. Forse si trattava di un piccolo fraintendimento, anche se alcuni degli arrestati o tutti fossero colpevoli, la punizione per atti di violenza in una democrazia viene decisa da una corte di giustizia e non sotto forma di pestaggi da parte della polizia. Io veramente non dico nient'altro su chi causò in quel luglio del 2001 un grave danno d'immagine al nostro paese. E un'altra osservazione, sempre brevissima, che volevo fare in punto conclusioni è quella, è una, così, una riflessione che ci viene da fatti recentissimi, ovvero i fatti che stanno avvenendo, che sono avvenuti in Francia con i tafferugli nelle banlieue intorno a Parigi. C'è stato un giorno in cui, io non trovo più il foglio ma credo di poterlo ricordare a memoria, ci sono stati 4 caserme della polizia distrutte da telefiamme, una ventina di edifici pubblici distrutti da telefiamme e scontri violentissimi con le forze dell'ordine nei quali, lo sappiamo tutti, sono stati altresì esplosi dei colpi di arma da fuoco. La scelta della le pene che secondo la giustizia francese hanno meritato le persone che sono state arrestate in durante quegli episodi, ovviamente trattamento diverso, avranno quelli che si proverà aver usato armi da fuoco, ma per tutti gli altri che sono stati arrestati in quei contesti, quindi secondo il nostro pubblico ministero in situazioni di concorso morale sicuro, anche con quelli esponenti armi da fuoco, colpi d'arma da fuoco, non sono state superiori ai 10 mesi. E non credo che si possa dire che i fatti avvenuti a Genova nel 2001 abbiano avuto neanche lontanamente la gravità di quelli che quotidianamente, che ormai annualmente avvengono nelle periferie delle città francesi. E arrivo a questo punto a concludere. Oggi, permettetemi una digressione proprio politica, non ho ancora fatte, per cui ne faccio una in conclusione. Oggi si spara e si muore in Palestina, Iraq, Afghanistan, Kurdistan, Cecenia, Georgia, Algeria, Chad, Darfur, Costa d'Avorio, Nigeria, Somalia, Uganda, Burundi, Congo, Angola, Pakistan, Kashmir, India, Sri Lanka, Nepal, Birmania, Indonesia, Filippine e Colombia. E non solo. Questi conflitti sono costati la vita finora a più di 5 milioni e mezzo di persone. E se si aggiungono le altre guerre conclusesi negli ultimi 5 anni, quindi dal 2001, il bilancio delle vittime sale a circa 7 milioni e 700 mila morti. E sono bilanci per difetto perché sono dati ufficiali. In Argentina, a causa dello strangolamento economico che è stato imposto dal debito estero, la situazione la conosciamo tutti, la disoccupazione è aumentata del 18,3%. E fra i 36 milioni di argentini, almeno 14 milioni vivono al di sotto della soglia di povertà. Sono dati che arrivano al dicembre 2001, data in cui il paese aveva un debito pubblico di 132 miliardi di dollari. L'epidemia dell'HIV, da quando ha avuto inizio, ha contagiato più di 60 milioni di persone. Fra questi 60 milioni di persone, la stragrande maggioranza stanno nel sud del mondo. L'80% delle persone con età superiore a 15 anni non ha ancora accesso ai servizi di prevenzione. Nel 2001 a Genova, durante il G8, una delle cose che erano state richieste, peraltro non dal movimento ma dal segretario delle Nazioni Unite, il signor Kofi Annan all'epoca, era stato il versamento di un fondo al Fondo Globale per la lotta contro l'AIDS, la malaria e la tubercolosi, fra i 7 e i 10 miliardi di dollari. La decisione che presero gli 8 grandi riuniti a Genova fu di stimare la somma necessaria a 1,2 miliardi di dollari, quindi diciamo 7 volte inferiore a quella che aveva indicato Kofi Annan. Peraltro, di questa cifra che si era stimata ragionevole, necessaria e sufficiente, non è stato ancora versato neanche un dollaro, perché da parte di questi paesi non c'è stato, diciamo, nessuna versamento a questo fondo globale per la lotta all'AIDS. Peraltro l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci dice che un approccio, diciamo così, più dei versamenti più consistenti potrebbero salvare fino a 8 milioni di vite l'anno. Sono fatti certamente noti e sono fatti che, come avviene sempre rispetto ad ogni ingiustizia grave e palese della storia umana, trovano una condanna unanime e suscitano riprovazione. Occorre però chiedersi se ormai siamo in una condizione in cui la semplice riprovazione, che rimanga tale, sia ancora sufficiente, o se invece non necessiti il miglioramento delle condizioni di vita di buona parte degli abitanti di questo pianeta non necessiti invece di qualcosa di più. Di certo le 300.000 persone che sono venute a Genova nei giorni del vertice G8, e fra loro di certo gli odierni imputati, ritenevano che in realtà occorresse qualcosa di più e hanno pensato, come nella storia fortunatamente è successo in altri periodi e molti altri hanno pensato prima di loro, che occorresse assumersi delle responsabilità anche su un piano diverso, che non fosse più sufficiente solo la mera condanna, ma che in realtà fosse necessaria, urgente per tutti, una protesta di massa e democratica che servisse a suonare la sveglia a quegli 8 grandi asserragliati con i loro 60 sommelier dentro la zona rossa e alla nostra coscienza civile. questo ruolo è stato assunto prevalentemente, come sempre accaduto nella storia, da giovani, con anche la partecipazione di meno giovani, ma sicuramente di una generazione, di una parte della popolazione, del pianeta.